Thich Nhat Hanh, Il dono del silenzio. Legge Kay Pax. Presentazione. Viviamo alla continua ricerca della felicità e nella corsa senza sosta per raggiungerla non ci accorgiamo delle straordinarie meraviglie di cui è già ricco il mondo attorno a noi. Ogni giorno, ogni ora, ogni istante la bellezza ci chiama, ma raramente ci poniamo in ascolto. Perché per avvertire la sua voce e poterle rispondere è necessaria una condizione divenuta rara, il silenzio. In questo piccolo libro prezioso, il monaco buddista Thich Nhat Hanh ci mostra il percorso da intraprendere per superare la gabbia di rumore che ci circonda privandoci della libertà e ci indica un sentiero di pace tra i luoghi più confusi e caotici della nostra mente. Il dono del silenzio ci permette così di ristabilire dentro di noi quell'ordine e quella serenità, in grado di farci guardare in profondità ciò che ci circonda, per comprendere chi siamo realmente e cosa davvero vogliamo dalla nostra vita. Thich Nhat Hanh è stata una delle figure più importanti della spiritualità mondiale. Monaco buddista, poeta, studioso e attivista per la pace, è stato candidato al premio Nobel da Martin Luther King nel 1967 e autore di decine di libri. Introduzione. Trascorriamo parecchio tempo cercando la felicità, quando il mondo intorno a noi trabocca di meraviglie. Essere vivi e camminare sulla terra è un miracolo, eppure la maggior parte di noi sta correndo come se esistesse un luogo migliore in cui andare. La bellezza ci chiama ogni giorno, ogni ora, ma raramente siamo nella posizione di ascoltare. La condizione essenziale perché possiamo sentire il richiamo della bellezza e rispondervi è il silenzio. Se non abbiamo il silenzio dentro noi stessi, se la nostra mente e il nostro corpo sono colmi di rumore, non possiamo udire quel richiamo. Nella nostra testa c'è una radio accesa, la stazione radiofonica NST, Non Stop Thinking, incessante pensare. La nostra mente è piena di rumore, ecco perché non riusciamo a udire il richiamo della vita, il richiamo dell'amore. Il nostro cuore ci sta chiamando, ma non lo sentiamo, non abbiamo il tempo di ascoltarlo. La consapevolezza è la pratica che acquieta il rumore dentro di noi. Senza di essa possiamo essere distratti da diverse cose. Talvolta veniamo distratti dal rimpianto e dal dispiacere per il passato. Rivisitiamo vecchi ricordi ed esperienze solo per provare più e più volte il dolore che abbiamo già sperimentato. È facile finire rinchiusi nella prigione del passato. Possiamo anche essere distratti dal futuro. Una persona che provi ansia e timore per il futuro è in trappola, tanto quanto quella vincolata dal passato. Ansia, paura e incertezze relative a eventi futuri ci impediscono di sentire il richiamo della felicità. Così, anche il futuro diviene una sorta di prigione. Persino se cerchiamo di vivere nel momento presente, molti di noi sono distratti e provano un senso di vuoto. Magari bramiamo qualcosa, ci aspettiamo qualcosa, attendiamo che giunga qualcosa a rendere leggermente più eccitante la nostra vita. Pregustiamo qualcosa che cambierà la situazione, perché quella attuale ci appare noiosa. Niente di speciale, niente di interessante. La consapevolezza viene spesso descritta come una campana che ci rammenta di fermarci e ascoltare in silenzio. Possiamo utilizzare una vera e propria campana o qualsiasi altra cosa che ci aiuti a rammentare di non lasciarci trasportare dal rumore intorno e dentro di noi. Quando sentiamo la campana, ci fermiamo. Seguiamo il nostro inspirare ed espirare, facendo spazio al silenzio. Diciamo a noi stessi, ispirando, so che sto inspirando. Respirando in maniera consapevole, prestando attenzione soltanto al respiro, possiamo acquietare tutto il rumore intorno a noi, il ciarlare del passato, il futuro e il bramare qualcosa di più. In soli 2 o 3 secondi di respiro consapevole, possiamo renderci conto che siamo vivi, che stiamo inspirando, siamo qui, esistiamo. Il rumore all'interno scompare e si crea una profonda spaziosità. È molto potente, molto eloquente. Possiamo rispondere al richiamo della bellezza intorno a noi. Sono qui, sono libero, ti sento. Cosa significa sono qui? Significa esisto, Sono davvero qui perché non sono perso nel passato, nel futuro, nel mio pensare, nel mio rumore interiore, nel rumore esterno. Sono qui. Per essere, davvero devi essere libero dal pensare, libero dalle ansie, libero dalla paura, libero dal desiderio. Sono libero. È una dichiarazione forte, perché la verità è che molti di noi non sono liberi. Non abbiamo la libertà che ci consente di udire e di vedere e di essere semplicemente. Rimanere in silenzio insieme. Vivo in un centro per ritiri nella Francia sud-occidentale, in cui pratichiamo un tipo di silenzio chiamato nobile silenzio. La pratica è semplice. Se stiamo parlando, stiamo parlando. Ma se stiamo facendo qualcos'altro, per esempio mangiare, camminare o lavorare, facciamo soltanto queste cose. Non le facciamo e intanto parliamo. Quindi le facciamo immersi in un gioioso, nobile silenzio. In tal modo, siamo liberi di udire il più intimo richiamo dei nostri cuori. Un giorno, poco tempo fa, molti di noi, sia monaci sia laici, stavamo pranzando insieme all'aperto, seduti sull'erba. Andammo a servirci e poi raggiungemmo il gruppo per sederci. Ci sedemmo formando cerchi concentrici, un cerchio piccolo all'interno di uno più grande, a sua volta inserito in uno ancora più ampio. Non aprimmo bocca. Fui il primo a prendere posto. Mi sedetti e praticai il respiro consapevole per instaurare il silenzio dentro di me. Ascoltai gli uccelli, il vento e mi godetti la bellezza della primavera. Non stavo aspettando che gli altri mi raggiungessero per poter cominciare a mangiare. Mi godetti semplicemente il fatto di essere seduto lì per una ventina di minuti o più, mentre altri si servivano e venivano a sedersi accanto a me. C'era silenzio, ma sentivo che non era profondo come avrebbe potuto essere. Forse perché le persone erano state distratte mentre prendevano il cibo. Camminavano reggendo il piatto e poi si accomodavano. Rimasi seduto in silenzio a osservare la scena. Avevo con me una campanella e quando tutti furono seduti, la invitai a suonare. Visto che avevamo appena trascorso una settimana insieme praticando l'ascolto della campana e l'ispirare ed ispirare consapevolmente, ascoltammo tutti benissimo. Subito dopo il primo tintinnio della campanella della consapevolezza, il silenzio parve diverso. Era vero silenzio, perché tutti avevano smesso di pensare. Concentrammo la nostra attenzione sull'ispirare mentre ispiravamo, sull'espirare mentre espiravamo. Respirammo insieme e il nostro silenzio collettivo generò un forte campo di energia. Un siffatto silenzio può definirsi silenzio tonante perché è eloquente e potente. In quel silenzio riuscii a udire gli uccelli e il vento in maniera nettamente più nitida. Prima di allora li avevo uditi, ma non nello stesso modo, perché non avevo il tipo di silenzio più profondo. Praticare il silenzio per svuotarti da ogni genere di rumore dentro di te non è difficile. Con un po' di esercizio puoi riuscirvi. Nel nobile silenzio puoi camminare, stare seduto, goderti il pasto. Quando hai quel genere di silenzio, vanti abbastanza libertà per goderti il fatto di essere vivo e apprezzare tutte le meraviglie della vita. Con quel genere di silenzio, sei maggiormente in grado di guarire te stesso, mentalmente e fisicamente. Hai la capacità di essere lì, vivo, perché sei davvero libero, libero dai rimpianti e dalla sofferenza riguardanti il passato, libero dalla paura e dell'incertezza per il futuro, libero da ogni genere di chiacchiericcio mentale. Rimanere in silenzio in questo modo, quando sei solo, è positivo, e rimanere in silenzio in questo modo, insieme, è particolarmente dinamico e curativo. Il suono del non suono. Il silenzio è spesso descritto come l'assenza di suono, eppure è anche un suono molto potente. Ricordo che in Francia, l'inverno 2013-2014, non fu molto freddo, ma sentimmo dire che era estremamente rigido in Nord America. Vi furono un numero di tempeste di neve abnorme e talvolta la temperatura scese a 20 gradi sotto zero. Vidi una fotografia delle cascate del Niagara in uno dei periodi di massimo gelo. Le cascate non erano più tali, l'acqua non poteva più cadere, era gelata. Vidi quell'immagine e ne rimasi molto colpito. La cascata d'acqua si era fermata, insieme con il suono. Una quarantina di anni fa mi trovavo a Chiang Mai, nel nord-est della Thailandia, in un ritiro per giovani. Alloggiavo in una capanna vicino a un torrente sassoso e c'era sempre il suono dell'acqua che scorreva impetuosa. Mi piaceva respirare, lavare i miei abiti e schiacciare un sonnellino sulle grandi pietre nel torrente. Ovunque mi trovassi, sentivo quel suono di acqua scrosciante. Lo sentivo giorno e notte. Guardavo i cespugli e gli alberi circostanti e pensavo, sin dalla nascita sentono questo suono. E se quel suono cessasse e per la prima volta loro sentissero il non suono, ossia il silenzio? Prova a immaginarlo se ci riesci. Di colpo l'acqua smette di scorrere e tutte le piante che sin dalla nascita hanno sempre sentito giorno e notte quel suono di cascata non lo odono più. Pensa a come rimarrebbero stupite di udire per la prima volta nella vita il suono del non suono. 5 veri suoni. Bodhisattva è il termine buddista per indicare qualcuno dotato di enorme compassione, il cui compito nella vita è alleviare le sofferenze altrui. Il buddismo parla di un bodhisattva chiamato Avalokitarvara, il bodhisattva dell'ascolto profondo, il cui nome significa colui che ascolta a fondo i suoni del mondo. Secondo la tradizione buddista, Avalokitarvara possiede la capacità di ascoltare ogni genere di suono. È anche in grado di emettere 5 diversi tipi di suono capaci di sanare il mondo. Se riesci a trovare il silenzio dentro di te, sei in grado di sentirli. Il primo è il suono splendido, il suono delle meraviglie della vita che ti stanno chiamando. È il suono degli uccelli, della pioggia e via dicendo. Dio è un suono. Il creatore del cosmo è un suono. Tutto inizia con il suono. Il secondo suono è il suono di colui che osserva il mondo. Questo è il suono dell'ascoltare, il suono del silenzio. Il terzo suono è il suono Brahma. Si tratta del suono trascendentale Om, che vanta una lunga storia nel pensiero spirituale indiano. Secondo la tradizione, ha il potere innato di creare il mondo. La storia sostiene che il cosmo, il mondo, l'universo è stato creato da quel suono. Il Vangelo cristiano di Giovanni include la stessa nozione. In principio era il Verbo. Giovanni 1:1. Secondo i Veda, i più antichi testi indù, il verbo che crea il mondo è Om. Nella tradizione vedica indiana, tale suono rappresenta la realtà ultima, o Dio. Molti astronomi moderni sono giunti a creare qualcosa di simile. Hanno cercato l'origine del tempo, l'origine del cosmo, e ipotizzano che a dare inizio all'universo sia stato il Big Bang. Il quarto suono è il suono della marea che sale. Questo suono simboleggia la voce del Buddha. L'insegnamento del Buddha è in grado di spezzare via il malinteso, eliminare l'afflizione e trasformare ogni cosa. È penetrante ed efficace. Il quinto suono è il suono che trascende tutti i suoni del mondo. È il suono dell'impermanenza. Ci ricorda di non lasciarci intrappolare da particolari parole o suoni, né di affezionarci troppo ad essi. Numerosi studiosi hanno reso complicato e difficile comprensione l'insegnamento del Buddha. Ma il Buddha ha detto le cose in maniera molto semplice e non si è fatto intrappolare dalle parole. Quindi se un insegnamento risulta troppo complesso, non è il suono del Buddha. Se quello che stai sentendo è troppo sonoro, troppo rumoroso o contorto, non è la voce del Buddha. Ovunque tu vada, puoi udire quel quinto suono. Persino se sei in prigione, puoi sentire il suono che trascende tutti i suoni del mondo. La tua più profonda preoccupazione. Quando sei riuscito a calmare tutto il rumore dentro di te, quando sei riuscito a instaurare in te il silenzio, un silenzio tonante, cominci a udire il più profondo tipo di richiamo proveniente da dentro di te. Il tuo cuore ti sta chiamando. Il tuo cuore sta cercando di dirti qualcosa, ma non sei ancora riuscito a sentirlo, perché la tua mente è stata piena di rumore. Sei stato perennemente distratto, giorno e notte, sei stato pieno di pensieri, soprattutto pensieri negativi. Nella vita quotidiana, molti di noi passano la maggior parte del tempo cercando comfort materiali o comfort affettivi, allo scopo di sopravvivere semplicemente. Sono quelle che potremmo definire le preoccupazioni quotidiane. Siamo angustiati dalle nostre preoccupazioni quotidiane, come procurarci abbastanza denaro, cibo, riparo e altre cose materiali. Abbiamo anche ansie affettive, il dubbio che una certa persona ci ami o meno, il fatto che il nostro posto di lavoro sia sicuro o meno. Ci preoccupiamo tutto il giorno per simili questioni. Magari siamo alla ricerca di un rapporto sentimentale che sia abbastanza buono per durare, che non sia troppo difficoltoso. Stiamo cercando qualcosa su cui contare. Possiamo benissimo passare il 99% del nostro tempo ad angustiarci per tali preoccupazioni quotidiane, comfort materiali e ansie affettive. Ed è comprensibile, perché dobbiamo vedere soddisfatti i nostri bisogni di base per sentirci al sicuro. Ma la preoccupazione di molti di noi va ben oltre il vedere appagati i propri bisogni. Siamo fisicamente al sicuro, la nostra fame viene saziata, abbiamo un tetto sopra la testa e una famiglia affettuosa, eppure riusciamo a preoccuparci costantemente. La principale preoccupazione in te, come parecchi di noi, è una preoccupazione che potresti benissimo non avere percepito, che potresti non avere mai sentito nominare. Ognuno di noi ha una preoccupazione ultima, che non ha nulla a che vedere con questioni materiali o affettive. Cosa vogliamo fare con la nostra vita? Questo è il punto. Siamo qui, ma perché siamo qui? Chi siamo ognuno di noi individualmente? Sono domande a cui di solito non abbiamo o non troviamo il tempo di rispondere. Non sono soltanto quesiti filosofici. Se non riusciamo a darvi risposta, non abbiamo pace e non abbiamo gioia, perché non è possibile alcuna gioia senza un po' di pace. Molti di noi sono convinti che non possiamo rispondere mai a tali quesiti, ma con la consapevolezza puoi sentire tu stesso la risposta quando hai un po' di silenzio dentro di te. Puoi trovare alcune risposte a queste domande e udire il più profondo richiamo del tuo cuore. Quando chiedi «Chi sono io?», se disponi di tempo e concentrazioni sufficienti, potresti trovare alcune risposte sorprendenti. Potresti scoprire che sei una prosecuzione dei tuoi antenati. I tuoi genitori e i tuoi antenati sono pienamente presenti in ogni cellula del tuo corpo. Tu sei la loro prosecuzione. Non hai un sé separato. Se togli da te i tuoi antenati e i tuoi genitori, non rimane nessun tu. Potresti scoprire che sei costituito di elementi, come l'acqua, per esempio. Se elimini da te l'acqua, non rimane nessun tu. Sei fatto di aria. Hai un disperato bisogno di aria. Senza di essa non puoi sopravvivere. Quindi se elimini da te l'aria, non rimane alcun tu. E in te c'è l'elemento del fuoco, l'elemento del calore, l'elemento della luce. Senza la luce del sole, nulla può crescere sulla terra. Se continui a guardare, scopri che sei fatto di sole, una delle stelle più grandi della galassia. E sai che la Terra, come te, è fatta di stelle, quindi sei le stelle. In una notte limpida, alza gli occhi e potrai vedere che sei le stelle soprastanti. Non sei soltanto il minuscolo corpo che normalmente potresti considerare te. Nessun bisogno di correre. La consapevolezza ti dona lo spazio e la quiete interiore che ti consentono di osservare in profondità, di scoprire chi sei e cosa vuoi fare con la tua vita. Non proverai più il bisogno di costringerti a inseguire di corsa attività senza significato. Hai continuato a correre, cercando qualcosa, perché ritieni quella determinata cosa essenziale per la tua pace e felicità. Ti sproni a ottenere questa e quella condizione in modo da poter essere felice. Sei convinto di non avere abbastanza condizioni per essere felice, in questo momento. Così sviluppi l'abitudine tipica di molte persone, quella di inseguire costantemente una cosa o l'altra. Non posso stare tranquillo ora, non posso fermarmi e godere delle cose ora perché ho bisogno di altre condizioni prima di poter essere felice. In realtà soffochi la natura gioia di vivere, che è il tuo diritto di nascita. Ma la vita è piena di meraviglie, compresi suoni magnifici. Se riesci a essere qui, se riesci a essere libero, allora puoi essere felice, proprio qui e ora. Non devi più correre. La pratica della consapevolezza è molto semplice. Ti fermi, respiri e immobilizzi la mente. Torna a te stesso, in modo da poter assaporare il qui e ora, in ogni istante. Tutte le meraviglie della vita sono già qui, ti stanno chiamando. Se riesci ad ascoltarle, potrai smettere di correre. Quello che ti serve, quello che serve a tutti noi, è il silenzio. Ferma il rumore della tua mente in modo che i magnifici suoni della vita vengano uditi. A quel punto puoi cominciare a vivere la tua vita in maniera autentica e profonda. 1. Una costante dieta di rumore. A meno che tu viva da solo fra le montagne senza elettricità, molto probabilmente stai assorbendo per tutto il giorno, senza interruzioni, un flusso costante di rumore e informazioni. Persino se nessuno ti sta parlando e non stai ascoltando la radio o qualche altro impianto audio, ci sono cartelloni, telefonate, SMS, social media, monitor di computer, fatture, volantini e vari altri modi in cui parole e suoni ci raggiungono. Può talvolta rivelarsi impossibile trovare nella zona di imbarco di un aeroporto un angolo privo di un televisore che strepita. Molti pendolari trascorrono il viaggio mattutino assorbendo tweet, SMS, notizie, giochi e aggiornamenti sui rispettivi smartphone. Persino nei rari momenti in cui non vi sono suoni, SMS o altre informazioni provenienti dall'esterno, la nostra testa è piena da un costante circolo di pensieri. Quanti minuti al giorno trascorri immerso nell'autentica quiete, se mai lo fai? Il silenzio è essenziale. Abbiamo bisogno di silenzio tanto quanto abbiamo bisogno di aria, tanto quanto le piante hanno bisogno di luce. Se la nostra mente è affollata di parole e pensieri, non c'è spazio per noi. Le persone che vivono in un contesto urbano si abituano a un certo livello di rumore ambientale. C'è sempre qualcuno che urla, clacson che strombazzano o musica a tutto volume. In realtà, la costanza del rumore perenne può diventare rassicurante. Conosco amici che vanno in campagna per il fine settimana o a un ritiro meditativo e trovano il silenzio spaventoso e destabilizzante. Non lo percepiscono come sicuro o confortevole perché sono abituati a un sottofondo di rumore costante. Le piante non possono crescere senza luce. Le persone non possono respirare senza aria. Tutto ciò che vive ha bisogno di spazio per crescere e divenire. Paura del silenzio. Ho l'impressione che molti di noi temano il silenzio. Stiamo sempre afferrando qualcosa, testo, musica, radio, televisione o pensieri, per riempire lo spazio. Se silenzio e spazio sono così importanti per la nostra felicità, perché non facciamo maggiormente posto per essi nella nostra vita? Una delle mie studentesse di vecchio corso ha un compagno che è molto gentile, un buon ascoltatore, non eccessivamente loquace. Ma in casa ha perennemente bisogno di avere la radio o la TV accese e preferisce avere davanti un giornale mentre è seduto a fare colazione. Conosco una donna, la cui figlia, amava partecipare alla meditazione seduta nel tempio zen della zona e la incoraggiò a provare anche a lei. «È davvero facile, mamma», le disse. Non sei costretta a stare seduta sul pavimento. Ci sono delle sedie a disposizione. Non sei costretta a fare niente. Rimaniamo semplicemente seduti in silenzio. Con estrema sincerità la madre replicò: «Credo di aver paura di fare proprio quello». Possiamo sentirci soli, persino quando siamo circondati da molte persone. Siamo soli insieme. C'è un vuoto dentro di noi. Non ci sentiamo a nostro agio con quel vuoto. Quindi tentiamo di riempirlo o scacciarlo. La tecnologia ci fornisce numerosi congegni che ci permettono di rimanere connessi. Oggigiorno siamo sempre connessi, ma continuiamo a sentirci soli. Controlliamo le email in entrata e i siti dei social media più volte al giorno. Spediamo email o postiamo un messaggio dopo l'altro. Vogliamo condividere, vogliamo ricevere. Ci affaccendiamo tutto il giorno nel tentativo di connetterci. Di cosa abbiamo così paura? Possiamo provare un senso di vuoto interiore, un senso di isolamento, di infelicità, di irrequietezza. Possiamo sentirci tristi e non amati. Possiamo avere l'impressione che ci manchi qualcosa di importante. Alcune di queste sensazioni sono molto antiche e sono sempre state con noi, sotto tutto il nostro fare e pensare. Avere una miriade di stimoli ci rende facile distrarci da ciò che stiamo provando. Ma quando c'è silenzio, tutte queste cose si manifestano chiaramente. Una vasta gamma di stimoli. Tutti i suoni intorno a noi e tutti i pensieri che rivestiamo senza sosta nella nostra mente possono essere considerati una sorta di cibo. Il cibo commestibile, quello che mastichiamo e declutiamo fisicamente, ci è familiare, ma non è l'unico cibo che noi esseri umani consumiamo. È solo uno dei tanti. Quello che leggiamo, le nostre conversazioni, gli spettacoli che guardiamo, i giochi online che facciamo e le nostre preoccupazioni, pensieri e ansie, sono tutti cibo. Non stupisce che spesso non abbiamo posto per bellezza e silenzio nella nostra coscienza. Ci stiamo riempiendo costantemente di moltissimi altri tipi di cibo. Ci sono quattro tipi di cibo che ogni persona consuma ogni giorno. Nel buddismo li chiamano i quattro nutrienti. Sono cibo commestibile, impressioni sensoriali, volizione e coscienza, sia individuale sia collettiva. Il cibo commestibile è naturalmente quello che mangi ogni giorno con la bocca. Il secondo cibo, le impressioni sensoriali, è costituito dalle esperienze che ricevi attraverso gli occhi, orecchie, naso, lingua, corpo e mente. Comprende ciò che senti, ciò che leggi, ciò che odori e ciò che tocchi. Comprende i tuoi messaggi telefonici e gli SMS, il suono dell'autobus fuori dalla tua finestra e il cartellone che leggi mentre vi passi davanti. Benché tali cose non siano cibo commestibile, sono informazioni e idee che entrano nella tua coscienza e che tu consumi ogni giorno. La terza fonte di nutrimento è la volizione. La volizione è la tua volontà, la tua preoccupazione, il tuo desiderio. È cibo perché nutre le tue decisioni, le tue azioni e i tuoi movimenti. Senza la volizione, senza l'intenzione di fare qualcosa, non ti muoveresti, appassiresti semplicemente. Il quarto tipo di cibo è la coscienza. Comprende la tua coscienza individuale e il modo in cui la tua mente nutre se stessa e nutre i tuoi pensieri e le tue azioni. Include anche la coscienza collettiva e il modo in cui influisce su di te. Tutti questi cibi possono essere salutari o non salutari, nutrienti o tossici. A seconda di cosa consumiamo, quanto consumiamo e quanto siamo consapevoli del nostro consumo. Per esempio, a volte mangiamo cibo spazzatura che ci fa stare male, o beviamo troppo quando siamo turbati per qualcosa nella speranza di distrarci, anche se in seguito quel consumo ci fa sentire peggio. Facciamo la stessa cosa con gli altri nutrimenti. Con il cibo sensoriale possiamo anche essere consapevoli di assumere messaggi che sono sani e illuminanti, o d'altro canto possiamo usare videogame, film, riviste o persino dedicarci al pettegolezzo con lo scopo di distrarci dalla nostra sofferenza. Anche la volizione può essere salutare, motivazione costruttiva, oppure non salutare, brama e ossessione. Parimenti, la coscienza collettiva può essere salutare o non salutare. Pensa a come sei influenzato dallo stato d'animo o dalla coscienza del gruppo in cui ti trovi, dal fatto che esso sia solidale, felice, arrabbiato, pettegolo, competitivo o inquieto. Visto che ogni nutrimento influisce a fondo su di noi, è importante essere consapevoli di cosa e quanto stiamo consumando. La nostra consapevolezza è la chiave della nostra protezione. Senza protezione assorbiamo di gran lunga troppe tossine. Senza rendercene conto, ci riempiamo di suoni tossici e coscienza tossica che ci fanno stare male. La consapevolezza mentale è uno schermo solare che protegge la pelle sensibile di un neonato. Senza di esso, la pelle si riempirebbe di vesciche e si ustionerebbe. Con la protezione della nostra consapevolezza, siamo in grado di rimanere sani e al sicuro. e di assumere solo i nutrimenti che ci aiutano a prosperare. Cibo commestibile. La maggior parte di noi sa che ciò che mangiamo influisce su come ci sentiamo. Il cibo spazzatura può farci sentire stanchi, irritabili, nervosi, in colpa e spesso solo momentaneamente appagati. Frutta e verdura, d'altro canto, ci fanno sentire pieni di energie, sani e ben nutriti. Spesso mangiamo qualcosa non perché abbiamo fame, ma per consolarci o distrarci da sensazioni disagevoli. Immagina di sentirti preoccupato o solo. La sensazione non ti piace. Così apri il frigorifero e cerchi qualcosa da mangiare. Sai che non hai fame, che non hai bisogno di mangiare. Trovi qualcosa da mangiare comunque, perché vuoi mascherare la sensazione interiore. Quando organizziamo un ritiro in uno dei nostri centri di pratica, offriamo 3 salutari pasti vegetariani al giorno, amorevolmente preparati con consapevolezza. Eppure, ci sono partecipanti che si preoccupano per il cibo. Ho un amico che quando venne per la prima volta a un ritiro di consapevolezza, riusciva a pensare soltanto a quando avrebbe mangiato ancora. Nei primi 2 giorni aveva perennemente fame e non gli piaceva che vi fossero code per i pasti. Temeva che il cibo finisse, anche se non succedeva mai. Di solito abbandonava in anticipo qualsiasi attività stesse svolgendo, in modo da essere il primo della fila per i pasti. Il terzo giorno del ritiro, il mio amico faceva parte di un gruppo di condivisione nel quale fu in grado di parlare di alcuni suoi sentimenti in merito al padre, morto di recente, e ricevette parecchio sostegno dagli altri. Il gruppo terminò in leggero ritardo, ma quando lui raggiunse la coda per il pasto, si rese conto di non essere in ansia. Aveva la sensazione che ci sarebbe stato abbastanza cibo e che non avrebbe avuto problemi. Sono davvero felice che non abbiamo esaurito il riso e verdura proprio quel giorno. Impressioni sensoriali. Il cibo sensoriale è quello che assumiamo con i nostri sensi e con la nostra mente. Tutto ciò che vediamo, odoriamo, tocchiamo, gustiamo e udiamo. Il rumore esterno rientra in questa categoria. Per esempio, conversazioni, intrattenimento e musica. Anche ciò che leggiamo e le informazioni che assorbiamo sono cibo sensoriale. Forse ancor più di quello commestibile. Il cibo sensoriale che consumiamo influisce su ciò che proviamo. Possiamo sfogliare una rivista o navigare su internet, guardare fotografie o ascoltare musica. Vogliamo connetterci ed essere informati. Vogliamo divertirci. Questi sono ottimi motivi per consumare cibo sensoriale. Ma spesso il nostro vero scopo in quei momenti è semplicemente fuggire da noi stessi e mascherare la sofferenza interiore. Quando ascoltiamo musica, leggiamo un libro o prendiamo un giornale, di solito non è perché abbiamo davvero bisogno di quell'attività o di quelle informazioni. Spesso lo facciamo automaticamente. Forse perché siamo abituati a farlo, oppure vogliamo ammazzare il tempo e riempire il disagevole senso di vuoto. Possiamo farlo per evitare di incontrare noi stessi. Molti di noi temono di tornare a se stessi perché non sanno come gestire la sofferenza dentro di loro. Ecco perché cerchiamo perennemente di procurarci sempre più impressioni sensoriali da consumare. Siamo quello che sentiamo e percepiamo. Se siamo arrabbiati, siamo la rabbia. Se siamo innamorati, siamo l'amore. Se guardiamo un innevato picco di montagna, siamo la montagna. Mentre sogniamo, siamo il sogno. Di recente un ragazzo mi ha confessato che trascorre almeno 8 ore al giorno giocando ai videogame. Non riesce a smettere. All'inizio si è dedicato ai giochi per dimenticare che non si sentiva bene riguardo alla vita, che non si sentiva compreso in famiglia, a scuola o nella comunità. Ormai è assuefatto a essi. Pensa di continuo ai videogame, persino nei momenti in cui non vi sta giocando. Molti di noi possono identificarsi con qualche versione di un simile tentativo di colmare con impressioni sensoriali la solitudine e il senso di vuoto dentro di noi. I nostri sensi sono le nostre finestre sul mondo esterno. Molti di noi lasciano le loro finestre sempre aperte, permettendo alle visioni e ai suoni del mondo di invaderci, penetrare in noi e accrescere la sofferenza nel nostro sé triste, afflitto. Ci sentiamo terribilmente infreddoliti e soli e impauriti. Ti trovi mai a guardare un orrendo programma televisivo incapace di staccartene? I rumori rauchi e le raffiche di spari sono disturbanti, eppure non ti alzi per spegnere. Perché ti torturi in questo modo? Non vuoi concederti un po' di tregua e chiudere le tue finestre sensoriali? Hai paura della solitudine, del senso di vuoto e isolamento che potresti scoprire quando ti trovi solo con te stesso? Guardando un brutto programma televisivo, siamo il programma televisivo. Possiamo essere qualsiasi cosa vogliamo, persino senza una bacchetta magica. Quindi, perché apriamo le nostre finestre a film e programmi TV scadenti? Pellicole realizzate da produttori amanti del sensazionalismo e in cerca di soldi facili. Pellicole che ci fanno battere forte il cuore, che ci spingono a stringere le mani a pugno e ci lasciano stremati. Anche la conversazione è un cibo sensoriale. Immagina di parlare con una persona piena di amarezza, invidia o bramosia. Durante la conversazione assimili l'energia della sua disperazione. In verità, molto del cibo sensoriale che consumiamo ci fa sentire peggio, non meglio. Ci ritroviamo a pensare sempre più spesso che non siamo abbastanza, che abbiamo bisogno di comprare qualcosa o cambiare qualcosa in noi stessi per diventare migliori. Ma possiamo sempre fare la scelta di tutelare la nostra pace. Questo non significa tenere perennemente chiuse tutte le nostre finestre, perché ci sono numerosi miracoli nel mondo che definiamo esterno. Apri le tue finestre a tali miracoli, ma guarda ognuno di essi con la luce della consapevolezza. Persino mentre sei seduto sulla riva di un limpido torrente, mentre ascolti una splendida musica o guardi un magnifico film, non affidarti completamente al torrente, alla musica o al film. Continua a rimanere consapevole di te stesso e del tuo respirare. Con il sole della consapevolezza che brilla su di te, puoi evitare la maggior parte dei rischi e percepirai il torrente più limpido, la musica più armoniosa e l'animo dell'artista perfettamente visibile nel film. Volizione. La volizione, la nostra intenzione primaria, la motivazione, è il terzo tipo di nutrimento. Ci alimenta e ci fornisce uno scopo. Gran parte del rumore intorno a noi, che si tratti di annunci pubblicitari, film, giochi, musica o conversazione, ci fornisce messaggi su ciò che dovremmo essere impegnati a fare, sull'aspetto che dovremmo avere, sul successo che dovremmo ottenere e su chi dovremmo essere. A causa di tutto questo rumore, ci accade raramente di prestare attenzione al nostro vero desiderio. Agiamo, ma non abbiamo lo spazio o la quiete necessari per agire con intenzione. Se non abbiamo nessuno scopo che ci nutre, andiamo semplicemente alla deriva. Ci sono alcune persone che vedo soltanto una volta l'anno. Quando chiedo loro cosa hanno fatto durante i 12 mesi appena trascorsi, molte non lo rammentano. A volte per la maggior parte di noi, giorni, intere settimane e persino mesi trascorrono in questo modo, come immersi nella foschia. Succede perché in quei giorni non siamo consapevoli della nostra intenzione. Talvolta sembra che l'unico intento dentro di noi sia semplicemente quello di riuscire ad arrivare alla fine della giornata. Ogni qualvolta agiamo, che sia per raggiungere la drogheria, telefonare ad un amico, fare un passo o recarci al lavoro, abbiamo un'intenzione, una motivazione che ci fa muovere, che ce ne rendiamo conto o meno. Il tempo passa molto rapidamente. Un giorno potremmo rimanere stupiti di scoprire che la nostra vita volge ormai al termine e non sappiamo cosa abbiamo fatto con tutto il tempo che abbiamo vissuto. Forse abbiamo sprecato intere giornate nella rabbia, nella paura e nella gelosia. Raramente offriamo a noi stessi il tempo e lo spazio per chiederci: sto facendo ciò che più desidero fare con la mia vita? So almeno che cos'è. Il rumore nella nostra testa è tutto intorno a noi, sovrasta la quieta vocina interiore. Siamo così impegnati a fare qualcosa che raramente ci prendiamo un istante per osservare in profondità e interpellare i nostri più intimi desideri. La volizione È una straordinaria fonte di energia, ma non tutta proviene dal cuore. Se la tua motivazione è unicamente quella di guadagnare montagne di denaro o avere il più alto numero di follower su Twitter, questo potrebbe non condurti a un'esistenza appagante. Molte persone che possiedono un sacco di denaro e potere non sono felici, si sentono piuttosto sole, non hanno il tempo di vivere la vita in modo autentico. Nessuno le capisce e loro non capiscono nessuno. Per esprimere pienamente questa vita, come esseri umani, tutti noi, abbiamo bisogno di entrare in comunione con il nostro desiderio di realizzare qualcosa di più ampio del nostro sé individuale. Questa può essere una motivazione sufficiente per modificare le nostre abitudini in modo da poter trovare sollievo dal rumore che riempie la nostra testa. Puoi passare tutta la vita ad ascoltare messaggi interni ed esterni senza mai udire la voce del tuo desiderio più profondo. Non hai bisogno di essere un monaco o un martire per riuscirvi. Se disponi dello spazio e del silenzio per ascoltarti profondamente, potresti trovare dentro di te un intenso desiderio di aiutare gli altri, di portare amore e compassione ad altri, di generare una trasformazione positiva nel mondo, quale che sia il tuo lavoro, che tu guidi una società, serva cibo, insegni o ti prenda cura degli altri. Se vanti una forte e chiara comprensione del tuo scopo e di come il tuo lavoro sia collegato ad esso, questo può costruire una potente fonte di gioia nella tua vita. Coscienza individuale. Anche se intraprendiamo un digiuno sensoriale, escludendo rumori e input esterni, stiamo comunque consumando una potente fonte di cibo, la nostra coscienza. Insieme alla coscienza collettiva, essa rappresenta la quarta fonte di cibo. Quando rivolgiamo l'attenzione su determinati elementi della nostra coscienza, li consumiamo, come i nostri pasti. Ciò che consumiamo della nostra coscienza può essere sano e salutare, oppure tossico. Per esempio, quando abbiamo un pensiero crudele o irato e lo rivisitiamo più e più volte mentalmente, stiamo consumando coscienza tossica. Se notiamo la bellezza della giornata o ci sentiamo grati per la nostra buona salute e l'amore di quanti ci circondano, stiamo invece consumando coscienza salutare. Ognuno di noi possiede la capacità di amare, perdonare, capire ed essere compassionevole. Se sai coltivare tali elementi all'interno della tua coscienza, quest'ultima può nutrirti con questo tipo di cibo sano, che ti fa sentire splendidamente e avvantaggia chiunque ti stia intorno. Al contempo, nella coscienza di ognuno c'è anche la capacità di provare ossessione, ansia, disperazione, senso di solitudine e autocommiserazione. Se consumi cibo sensoriale in modo da nutrire questi elementi negativi nella tua coscienza, se leggi tabloid, ti dedichi a giochi elettronici violenti, passi del tempo online invidiando quello che altri hanno fatto e ti impegni in una conversazione meschina, la rabbia, la disperazione o la gelosia diventano un'energia più forte nella tua coscienza. Nella tua mente stai coltivando il genere di cibo che non è salutare per te. Persino dopo che ti sei allontanato dal libro o dal gioco sul computer, la tua mente potrebbe continuare a rivisitare e riconsumare quegli elementi tossici per ore, giorni o settimane, perché essi hanno innaffiato i semi negativi nella tua coscienza. Ci sono piante capaci di farti stare male, quali la cicuta e la belladonna. Se le consumi soffri. Di solito le persone non le fanno crescere volutamente nel proprio giardino. Similmente, tu puoi scegliere di coltivare nella tua coscienza le cose salubri, capaci di nutrirti, invece di quelle tossiche, capaci di avvelenarti e farti soffrire. Che ce ne rendiamo conto o meno, continuiamo a innaffiare questa o quella cosa nella nostra mente, cose che quasi sicuramente consumeremo di nuovo in seguito. Ciò che innaffiamo e consumiamo inconsciamente potrebbe palesarsi a noi nei nostri sogni. Può manifestarsi sotto forma di qualcosa che ci sfugge di bocca durante una conversazione. Dopodiché ci domandiamo: da dove è mai uscito quello? Possiamo causare danni notevoli a noi stessi e alle nostre relazioni quando non prestiamo attenzione a ciò che stiamo assumendo e coltivando nella nostra mente. Coscienza collettiva. Oltre alla nostra coscienza individuale, assumiamo anche la coscienza collettiva. Come Internet è costituito da numerosi siti individuali, così la coscienza collettiva è composta da coscienze individuali, ognuna delle quali contiene tutti gli elementi della coscienza collettiva. Quest'ultima può essere distruttiva, per esempio la violenza di una folla inferocita, o in modo più sottile, l'ostilità di un gruppo di persone ipercritiche e pettegole. D'altra parte, come la coscienza individuale, la coscienza collettiva può guarire, per esempio, quando ti trovi insieme con amici o familiari affettuosi, o con sconosciuti mentre ascolti della musica, contempli delle opere d'arte o ti muovi in mezzo alla natura. Quando ci circondiamo di persone dedite al comprendere e all'amare, veniamo nutriti dalla loro presenza e i nostri semi di comprensione e amore vengono innaffiati. Quando invece ci circondiamo di persone che spettegolano, si lamentano e sono perennemente ipercritiche, assorbiamo le loro stesse tossine. Avevo un amico musicista che da giovane era emigrato in California e poi, in tarda età, era tornato in Vietnam. Le persone gli chiedevano perché fosse tornato. In California puoi mangiare qualsiasi cosa desideri, fare qualsiasi cosa ti piace e gli ospedali sono eccellenti, sottolineavano. Potevi comprare qualsiasi strumento volessi, avevi tutto. Perché sei tornato in Vietnam? Lui rispondeva che in California era circondato da esuli che erano pieni di odio e rabbia e che ogni qualvolta andavano a fargli visita lo avvelenavano con il loro risentimento. Non voleva assorbire quella rabbia e quell'amarezza nei pochi preziosi anni di vita rimastagli. Così aveva cercato un luogo dove poteva vivere circondato da una comunità più felice, più amorevole. Se abitiamo in un quartiere colmo di violenza, paura, rabbia e disperazione, consumiamo l'energia collettiva della rabbia e della paura anche non volendo. Se viviamo in un quartiere che è molto rumoroso, con clacson che strombazzano e allarmi che suonano, consumiamo quell'energia e quell'ansietà. A meno che le circostanze al di fuori del nostro controllo ci costringono a vivere in un simile quartiere, possiamo scegliere ambienti che siano invece tranquilli e capaci di offrire sostegno. E persino all'interno di ambienti rumorosi possiamo creare un'oasi di silenzio. Possiamo essere autentici artefici di cambiamento. Se stai cominciando a pensare a come introdurre più silenzio e spazio nella tua vita in modo da poter coltivare la gioia, rammenta che nessuno di noi può riuscirvi da solo. È molto più facile ottenere e apprezzare la quiete quando hai un ambiente che ti sostiene. Se non puoi trasferirti in un ambiente fisico più pacifico, circondati quanto più possibile di persone che contribuiscono a promuovere un'energia collettiva di calma e compassione. Scegliere consapevolmente di cosa e di chi circondarsi è una delle chiavi per trovare più spazio per la gioia. Pratica, nutrire. Quando ci sentiamo soli o in ansia, la maggior parte di noi ha l'abitudine di cercare distrazioni, il che conduce spesso a una qualche forma di consumo non salutare, che sia fare uno spuntino pur non avendo fame, navigare distrattamente su internet, andare a fare un giro in auto o leggere. Il respiro consapevole è un buon modo di nutrire corpo e mente con consapevolezza. Dopo un respiro consapevole o due, potresti provare un minor desiderio di rimpinzarti o distrarti. Il tuo corpo e la tua mente tornano a connettersi e vengono entrambi nutriti dalla tua consapevolezza di respirare. Il tuo respiro diventerà naturalmente più rilassato e contribuirà a lasciare uscire la tensione dal tuo corpo. Tornare al respiro consapevole ti fornirà una pausa nutriente. Rafforzerà inoltre la tua consapevolezza, quindi quando vorrai esaminare la tua ansia o altre emozioni disporrai della calma e della concentrazione necessarie per potervi riuscire. La meditazione guidata viene praticata sin dai tempi del Buddha. Puoi praticare il seguente esercizio mentre sei seduto o cammini. Nella meditazione seduta è importante che tu stia comodo e che la tua spina dorsale sia dritta e rilassata. Puoi sederti su un cuscino a gambe incrociate oppure su una sedia con i piedi appoggiati per terra. Con la prima ispirazione recita mentalmente la prima riga della meditazione seguente e con l'espirazione la seconda. Con le ispirazioni e le espirazioni successive puoi usare semplicemente le parole chiave. Inspirando, so che sto ispirando. Espirando, so che sto espirando. Dentro, fuori. Inspirando, il mio respiro diventa profondo. Espirando, il mio respiro diventa lento. Profondo, lento. Inspirando, sono consapevole del mio corpo. Espirando, colmo il mio corpo. Consapevole del corpo. Calma. Inspirando, sorrido. Espirando, lascio andare. Sorrido, lascio andare. Inspirando, dimoro nel momento presente. Espirando, assaporo il momento presente. Momento presente, assaporo. 2. Radio non stop thinking. Anche se non stiamo parlando con altri, leggendo, ascoltando la radio, guardando la televisione o interagendo online, la maggior parte di noi non si sente rilassata o tranquilla. Questo perché siamo ancora sintonizzati su una stazione radio interna. Radio NST. Non stop thinking. Incessante pensare. Anche quando siamo seduti immobili, senza stimoli esterni, è possibile che dentro la nostra testa si stia svolgendo un interminabile dialogo. Stiamo consumando costantemente i nostri pensieri. Mucche, capri e bufali masticano il cibo, lo deglutiscono e poi lo rigurgitano per rimasticarlo più e più volte. Noi possiamo anche non essere mucche o bufali, ma ruminiamo comunque i nostri pensieri. Purtroppo prevalentemente negativi. Lo divoriamo, poi lo riportiamo su per masticare ancora e ancora, come una mucca che rumina il suo bolo. Abbiamo bisogno di imparare a spegnere Radio NST. Non giova alla salute consumare la nostra coscienza in questo modo. A Plum Village, il centro pratico in cui vivo, ci concentriamo su praticare il consumo consapevole di cibo sensoriale, oltre che di cibo commestibile. Non solo scegliamo di non bere alcol né mangiare carne, facciamo anche del nostro meglio per parlare e pensare il meno possibile mentre stiamo mangiando, bevendo, lavando i piatti o svolgendo qualsiasi altra attività. Questo perché, mentre camminiamo, per esempio, se al contempo stiamo parlando o pensando, finiamo invischiati nella conversazione o nei pensieri che stiamo avendo e ci smarriamo nel passato o nel futuro, nelle nostre preoccupazioni o progetti. Le persone possono facilmente passare tutta la vita a fare soltanto questo. Che tragico spreco! Cerchiamo invece di vivere davvero questi momenti che ci vengono donati. Per poter vivere la nostra vita, dobbiamo fermare quella radio interna, spegnere il nostro discorso interno. Come possiamo godere dei nostri passi se la nostra attenzione è rivolta a tutto quel chiacchiericcio mentale? È importante diventare consapevoli di cosa sentiamo, non solo di cosa pensiamo. Quando tocchiamo il terreno con il piede, dovremmo riuscire a sentire il piede che entra in contatto con esso. Quando lo facciamo, possiamo provare un'enorme gioia nel semplice fatto di poter camminare. Quando camminiamo, possiamo investire nei nostri passi tutto il nostro corpo e la nostra mente ed essere pienamente concentrati in ogni prezioso istante di vita. Focalizzandoci su tale contatto con il terreno, smettiamo di venire trascinati qua e là dai nostri pensieri e cominciamo a sperimentare in modo del tutto diverso il nostro corpo e l'ambiente circostante. Il nostro corpo è una meraviglia. Il suo funzionamento è il risultato di milioni di processi diversi. Possiamo rendercene conto appieno solo se fermiamo il nostro costante pensare e abbiamo consapevolezza e concentrazione sufficienti per entrare in contatto con le meraviglie del nostro corpo, la terra e il cielo. Non che il pensare sia sempre necessariamente negativo. Può rivelarsi molto produttivo. I pensieri sono spesso il prodotto delle nostre sensazioni e percezioni, quindi si potrebbe considerare che il pensare è una sorta di frutto. Alcuni frutti sono nutrienti e altri no. Se proviamo molta preoccupazione, paura o angoscia, Ciò rappresenta un terreno assai fertile per un pensare che è del tutto inutile, improduttivo e dannoso. Noi siamo i nostri pensieri, ma allo stesso tempo siamo ben più dei soli nostri pensieri. Siamo anche i nostri sentimenti, le nostre percezioni, la nostra saggezza, felicità e amore. Quando sappiamo di essere più dei nostri pensieri, possiamo decidere di non consentire al nostro pensare di assumere il controllo e dominarci. I nostri pensieri supportano la nostra autentica motivazione nella vita. In caso contrario, dobbiamo premere il pulsante reset. Se non siamo consapevoli dei nostri pensieri, essi dilagano incontrollati nella nostra mente e vi prendono dimora. Non aspettano un invito. L'abitudine del pensiero negativo. La psicologia buddista identifica almeno due sezioni principali della nostra mente. La coscienza deposito è la sezione inferiore e lì vengono conservati tutti i semi dei pensieri e delle emozioni che abbiamo dentro. Ci sono semi di ogni genere, semi di amore, fede, perdono, gioia, ostilità, odio, discriminazione, paura, agitazione e così via. Tutti i talenti, così come le debolezze dei nostri antenati, ci sono stati trasmessi attraverso i nostri genitori e dimorano negli abissi della nostra coscienza, sotto forma di semi. La coscienza deposito somiglia al seme interrato di una casa, laddove la coscienza mentale, la sezione superiore della mente, è simile al soggiorno. I semi sono conservati nel seme interrato e ogni qualvolta uno di essi viene stimolato, o, come diciamo spesso, innaffiato, sale e si manifesta a livello della coscienza mentale. Non c'è più un seme dormiente, ma una zona di energia chiamata formazione mentale. Se si tratta di un seme salubre, come la consapevolezza o la compassione, godiamo della sua compagnia. Quando però viene stimolato un seme non salutare, quest'ultimo può prendere possesso del nostro soggiorno come un ospite sgradito. Per esempio, mentre guardiamo la televisione, viene magari toccato il seme della bramosia dentro di noi, che poi sale a manifestarsi a livello di coscienza mentale, sotto forma di energia della bramosia. Un altro esempio. Quando il seme della rabbia giace sopito dentro di noi, ci sentiamo felici, ci sentiamo gioiosi. Ma quando arriva qualcuno che dice o fa qualcosa che innaffia quel seme, esso si manifesta a livello di coscienza mentale, sotto forma di energia della rabbia. Pratichiamo il toccare e innaffiare i semi salubri affinché possano manifestarsi nella nostra vita quotidiana. E pratichiamo il non innaffiare i semi dell'odio e della bramosia. Nel buddismo la si definisce la pratica della diligenza. A Plum Village la definiamo innaffiatura selettiva. Per esempio, quando i semi della violenza e dell'odio giacciono immoti e silenziosi nella nostra coscienza deposito, proviamo un senso di benessere. Se però non sappiamo prenderci cura della nostra coscienza, questi semi non resteranno sopiti, ma verranno innaffiati e si manifesteranno. È importante essere consapevoli quando un seme non salutare si manifesta nella coscienza mentale e non lasciarlo lì da solo. Ogni qualvolta vedete manifestarsi una formazione mentale spiacevole, sollecitate il seme della consapevolezza a manifestarsi come seconda energia nella vostra coscienza mentale, allo scopo di riconoscere, abbracciare e calmare la formazione mentale negativa, così che possiate scrutare a fondo nella negatività per individuarne la fonte. Dentro la maggior parte di noi vivono autentica rabbia e autentica sofferenza. Forse in passato siamo stati oppressi o maltrattati e tutto quel dolore si trova ancora lì, sepolto nella nostra coscienza deposito. Non abbiamo elaborato e trasformato il nostro rapporto con quanto ci è successo e siamo seduti lì, soli, con tutta quella rabbia, odio, disperazione e sofferenza. Se da giovani abbiamo subito maltrattamenti, ogni volta che la nostra mente pensante riesamina quell'evento, è come se stessimo sperimentando l'abuso da capo. Ci rendiamo disponibili a subirlo ancora e ancora, diverse volte al giorno. Quello è ruminare il cibo tossico della nostra coscienza. Durante l'infanzia abbiamo probabilmente avuto anche molti momenti felici, eppure continuiamo a tornare indietro per crogiolarci nella disperazione e in altri stati mentali che non sono salutari per noi. È utile vivere in un buon ambiente dove i nostri amici possono rammentarci: caro amico, non rimuginare. Possiamo chiedere: su cosa stai rimuginando? Su antiche sofferenze? Possiamo aiutarci vicendevolmente a uscire dal nostro abituale pensare negativo e a tornare in contatto con le meraviglie che si trovano proprio lì, dentro di noi e intorno a noi. Possiamo aiutarci l'un l'altro a non ricadere nell'abitudine di risuscitare i fantasmi di sofferenza e disperazione che appartengono al passato. I nostri pensieri nel mondo. Spesso il nostro pensare continua a girare in tondo, quindi perdiamo tutta la gioia di vivere. La maggior parte dei nostri pensieri non solo non ci aiuta, ma può nuocerci concretamente. Magari siamo convinti di non causare alcun danno se stiamo solo pensando qualcosa. Ma in realtà i pensieri che attraversano la nostra mente fuoriescono anche nel mondo. Proprio come una candela emana luce, tepore e profumo, il nostro pensare si manifesta in vari modi, compresi il nostro eloquio e le nostre azioni. Veniamo continuati dalle nostre opinioni e dal nostro pensare. Quelli sono i bambini che diamo alla luce in ogni istante. Quando qualcuno intorno a noi si sente triste o si lascia trasportare dal pensare negativo, lo percepiamo. Ogni volta che formuliamo un pensiero che riguardi noi o il mondo, il passato o il futuro, in un certo senso emaniamo le riflessioni e le opinioni che sono alla base di quel pensare. Produciamo pensiero ed esso trasporta la nostra opinione e l'energia dei nostri sentimenti. Quando finiamo invischiati in pensieri negativi e preoccupazioni, è facile generare malinteso e ansietà. Quando fermiamo il pensare e calmiamo la mente, creiamo maggiore spazio e apertura. Quindi, ognuno di noi ha una scelta. Tu hai una scelta. I tuoi pensieri possono fare più o meno soffrire te e il mondo che ti circonda. Se vuoi creare un'atmosfera più comunitaria, armoniosa nel tuo posto di lavoro o comunità, non cominciare cercando di cambiare altre persone. La tua prima priorità dovrebbe essere quella di trovare il tuo quieto spazio interiore, così da poter apprendere più cose su te stesso. Ciò include l'arrivare a conoscere e capire la tua sofferenza. Quando la tua pratica è salda e hai già raccolto alcuni dei dolci frutti della conoscenza in te stesso, sei in grado di valutare possibili modi di creare più spazio per portare nel tuo posto di lavoro o in comunità il silenzio, l'osservare in profondità, la comprensione e la compassione. Consapevolezza significa reclamare l'attenzione. Il non pensare è un'arte. Come ogni arte, richiede pazienza e pratica. Reclamare la tua attenzione e riconnettere mente e corpo anche per soli 10 respiri può rivelarsi molto arduo all'inizio. Ma con la pratica continua puoi reclamare la tua capacità di essere presente e imparare semplicemente a essere. Trovare qualche minuto per rimanere seduti in silenzio è il modo più semplice per cominciare a esercitarti ad abbandonare il tuo pensare consueto. Quando sei seduto tranquillamente, puoi osservare come i tuoi pensieri irrompano rapidi e puoi praticare il non rimuginarvi sopra, ma lasciarli invece andare e venire, mentre ti concentri sul tuo respiro e sul silenzio interiore. Conosco alcune persone che non amano rimanere sedute in silenzio. Semplicemente non è il loro modo di rilassarsi e alcuni lo trovano addirittura molto doloroso. Una mia conoscente decise che non avrebbe mai potuto meditare perché non funzionava. Così le proposi di fare una passeggiata con me. Non la definii meditazione camminata, ma passeggiammo lentamente e con consapevolezza, godendoci l'aria pura, la sensazione dei nostri piedi sul terreno e il semplice camminare insieme. Quando tornammo indietro, lei aveva gli occhi brillanti e appariva rinvigorita e serena. Se riesci a prenderti soltanto qualche minuto per calmare il tuo corpo, i tuoi sentimenti e le tue percezioni in questo modo, la gioia diventa possibile. La gioia della vera quiete diventa un quotidiano cibo risanatore. Camminare è un modo magnifico di sgombrare la mente senza tentare di sgombrarla. Non dici ora sto per praticare la meditazione, o ora mi accingo a non pensare. Ti limiti a camminare, e mentre ti concentri sul camminare, gioia e consapevolezza arrivano naturalmente. Allo scopo di assaporare davvero i passi che fai mentre cammini, consenti alla tua mente di lasciare andare qualsiasi preoccupazione o progetto. Non hai bisogno di investire un sacco di tempo e sforzi per prepararti a smettere di pensare. Con un'unica ispirazione, fatta nella consapevolezza, hai già smesso. Ispiri e fai un passo. Con quell'ispirazione, hai 2 o 3 secondi per fermare il meccanismo mentale. Se il radio No Stop Thinking sta trasmettendo ad alto volume, non permettere a quella vorticante energia di dispersione di trascinarti via come un tornado. A molti di noi succede di continuo. Invece di vivere la nostra vita, ci lasciamo ripetutamente spazzare via per tutto il giorno, giorno dopo giorno. Con la pratica della consapevolezza, puoi rimanere radicato nel momento presente, dove la vita e tutte le sue meraviglie sono reali e disponibili per te. All'inizio potrebbe servirti un altro po' di tempo, magari 10 o 20 secondi di respiro consapevole, prima di riuscire a rinunciare al pensare. Puoi fare un passo con ogni ispirazione e uno con ogni espirazione. Se la tua attenzione vaga, riportala delicatamente sul tuo respiro. 10 o 20 secondi non sono un lungo lasso di tempo. Un unico impulso nervoso, un unico potenziale di azione, richiede solo un millisecondo. Concederti 20 secondi significa concederti 20.000 millisecondi per fermare il treno galoppante dei pensieri. Volendo, puoi concederti persino più tempo. Durante quel breve intervallo temporale, puoi sperimentare la beatitudine, la gioia, la felicità di fermarti. Durante quella pausa, il tuo corpo è in grado di risanarsi. Anche la tua mente ha la capacità di risanarsi. Non c'è niente e nessuno a impedirti di far continuare con un secondo passo, un secondo respiro, la gioia che hai generato. I tuoi passi e il tuo respiro sono sempre lì ad aiutarti a risanarti. Mentre cammini, potresti vedere la tua mente che viene spinta e strattonata qua e là da una vecchia radicata energia abitudinale di rabbia o bramosia. In realtà, quel genere di energia potrebbe anche spingerti sempre, qualsiasi cosa tu stia facendo, persino durante il sonno. La consapevolezza è in grado di riconoscere tale energia abitudinale. Avendola riconosciuta, sorridile semplicemente e offrile un bel bagno di consapevolezza, di tiepido e spazioso silenzio. Mentre cammini, mentre sei sdraiato, mentre lavi i piatti, mentre spazzoli i denti, puoi sempre dedicarti alla pratica di offrire a te stesso questo ampio e tiepido abbraccio di silenzio. Silenzio non significa semplicemente non parlare. La maggior parte del rumore che sperimentiamo è l'indaffarato chiacchiericcio all'interno della nostra testa. Pensiamo e ripensiamo in tondo. Ecco perché all'inizio di ogni pasto dovremmo rammentare a noi stessi di mangiare solo il nostro cibo e non i nostri pensieri. Pratichiamo il riservare tutta la nostra attenzione al mangiare. Non c'è nessun pensare. Ci limitiamo a trasferire la nostra consapevolezza sul cibo e sulle persone intorno a noi. Questo non significa che dovremmo non pensare mai o reprimere i nostri pensieri. Significa semplicemente che quando stiamo camminando ci facciamo il dono di prenderci una pausa dal pensare, mantenendo fissa l'attenzione sul nostro respiro e sui nostri passi. Se abbiamo davvero bisogno di pensare a qualcosa, possiamo smettere di camminare e riflettere a fondo sulla questione con tutta la nostra attenzione. Respirare e camminare in consapevolezza ci mette in contatto con i miracoli della vita tutti intorno a noi e il nostro pensare compulsivo si dissolverà con estrema naturalezza. Nasce la felicità mentre diventiamo maggiormente consapevoli delle tante meraviglie a nostra disposizione. Se c'è una luna piena alta nel cielo e siamo impegnati a pensare a qualcos'altro, la luna scompare. Ma se prestiamo attenzione alla luna, il nostro pensare si interrompe naturalmente. Non c'è alcun bisogno di costringere o rimproverare noi stessi o di impedirci di pensare. Il non parlare, di per sé, riesce già a generare un livello significativo di pace. Se riusciamo anche a offrire a noi stessi il più profondo silenzio del non pensare, possiamo trovare in quella quiete una magnifica leggerezza e libertà. Distogliere l'attenzione dai nostri pensieri per tornare a quello che sta davvero succedendo nel momento presente è una pratica di consapevolezza fondamentale. Possiamo farlo in qualsiasi istante, ovunque, e trovare un maggior piacere nella vita. Che stiamo cucinando, lavorando, spazzolando i denti, lavando gli abiti o mangiando, possiamo assaporare questo corroborante silenziare i nostri pensieri e il nostro eloquio. La vera pratica della consapevolezza non richiede una meditazione seduta o l'osservare le forme esterne della pratica. Comporta di guardare a fondo e trovare la quiete interiore. Se non riusciamo a fare questo, non possiamo prenderci cura delle energie di violenza, paura, codardia e odio dentro di noi. Quando la nostra mente sta lavorando rapida ed è rumorosa, la calma esteriore è una semplice finzione. Ma quando riusciamo a trovare spazio e calma dentro di noi, irradiamo senza sforzo pace e gioia. Siamo in grado di aiutare gli altri e di creare un ambiente più curativo intorno a noi, senza pronunciare nemmeno una parola. Lo spazio in cui realizzare sogni. A volte ci leghiamo a sogni grandi, ma essenzialmente vuoti. Forse perché siamo così impegnati ad arrivare semplicemente in fondo alla giornata che non pensiamo di poter davvero vivere in base ai nostri desideri più profondi e genuini. Ma la verità è che proprio qui, nella nostra vita quotidiana, ogni respiro, ogni passo possono rappresentare una componente concreta della trasformazione in realtà dei nostri sogni autentici. Se invece seguiamo i sogni prefabbricati che le persone ci vendono, sacrifichiamo il tempo prezioso a noi donato per vivere e amare in favore di vuote ambizioni senza nessun vero significato. Possiamo anche vendere la nostra vita intera per cose così. Molte persone giungono a una triste consapevolezza al riguardo quando sono sul letto di morte o in età avanzata. Si chiedono all'improvviso cosa hanno da mostrare in cambio di tutti quei decenni di lavoro e stress. Può darsi che siano diventate vittime del loro stesso successo, nel senso che hanno conseguito la ricchezza e la fama tanto agognate, ma non hanno mai avuto il tempo e lo spazio per godersi la vita, per instaurare un rapporto con le persone amate. Sono state costrette a continuare a correre ogni giorno solo per tenersi aggrappate allo status raggiunto. Ma nessuno diventa mai vittima della propria felicità. Potresti scoprire che, dopo aver reso prioritario seguire il cammino verso la felicità, ottieni anche un maggior successo nel lavoro. Succede spesso che, quando sei più felice e più in pace, la qualità del tuo lavoro migliora. Ma devi decidere qual è davvero la tua più profonda aspirazione. C'è chi vuole praticare la consapevolezza per ottenere un maggior successo nella propria attività e carriera, non per diventare più felice e aiutare gli altri. Molte persone mi hanno chiesto: posso usare la pratica della consapevolezza per guadagnare più soldi? Se pratichi autenticamente la consapevolezza, questo non nuocerà mai. Se la pratica non porta più compassione, allora non si tratta della consapevolezza giusta. Se senti che i tuoi sogni non si stanno realizzando, potresti concludere di dover fare di più o di dover pensare ed elaborare altre strategie. In realtà, ciò che potrebbe servirti è meno rumore che ti arriva sia dall'interno sia dall'esterno, così che tu abbia lo spazio necessario perché il più autentico intento del tuo cuore germogli e fiorisca. Pratica: fermarsi e lasciare andare. Fermarsi, riconnettere il corpo e la mente, di nuovo al qui e ora. Soltanto fermandoti puoi realizzare la calma e la concentrazione e incontrare la vita. Rimanendo seduto quietamente, bloccando le attività di corpo e mente e restando in silenzio interiormente, diventi più solido e concentrato e la tua mente diviene più limpida. A quel punto è possibile essere consapevoli di ciò che sta succedendo dentro e intorno a te. Comincia fermando il tuo correre in giro con il corpo. Quando il tuo corpo è fermo, quando non devi prestare attenzione a nessuna attività a parte il respiro, diverrà molto più facile per la tua mente rinunciare al suo correre abituale, benché questo possa richiedere una certa quantità di tempo e di pratica. Una volta imparato a fermare la mente quando anche il tuo corpo viene fermato, riuscirai a fermarla persino quando il tuo corpo si sta muovendo. Focalizzandoti sul modo in cui il tuo respiro si abbina ai movimenti fisici delle tue attività quotidiane, puoi vivere con consapevolezza invece che nella smemoratezza. Esattamente come ogni altra cosa al mondo, i tuoi pensieri sono impermanenti. Se non afferri un pensiero, quest'ultimo affiora, rimane per un po' e poi scompare. Aggrapparsi a pensieri e ospitare il desiderio di cose quali ricchezza, fama o piaceri sessuali può suscitare bramosia e attaccamento, conducendoti lungo strade pericolose e causando sofferenze a te stesso e ad altri. Riconoscere pensieri e desideri, permettere loro di andare e venire, ti dà spazio per nutrire te stesso, oltre che per entrare in contatto con le tue più profonde aspirazioni. Sentiti libero di creare dei versi da aggiungere alla seguente meditazione guidata. Inspirando, sono consapevole dei miei pensieri. Espirando, sono consapevole della loro natura impermanente. Pensieri, impermanenza. Inspirando, sono consapevole del mio desiderio di ricchezza. Espirando, sono consapevole che la ricchezza è impermanente. Consapevole del desiderio di ricchezza, impermanenza. Inspirando, so che bramare alla ricchezza può arrecare sofferenza. Espirando, rinuncio alla brama. Consapevole di bramare, rinuncia. Inspirando, sono consapevole del mio desiderio di piaceri sensuali. Espirando, so che il piacere sensuale è impermanente per natura. Consapevole del desiderio sensuale, impermanenza. Inspirando, sono consapevole del pericolo di bramare i piaceri sensuali. Espirando, rinuncio alla mia brama di piaceri sensuali. Consapevole di bramare, rinuncia. Inspirando, contemplo il rinunciare. Espirando, sperimento la gioia di rinunciare. Contemplare la rinuncia, gioia.